Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Sono Carol Lapadula e questo è Press Corner Notizie a piede libero. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, alle ore 9:40, leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Stamattina voglio leggervi due articoli. Allora, il primo si intitola Il transatlantico riaperto e vuoto. La politica ormai si decide fuori. Porta la firma di Fabrizio Roncone ed è apparso sul Corriere della Sera dello scorso 8 novembre. Fabrizio Roncone si trova a percorrere il lungo corridoio davanti all'emiciclo della Camera dopo 17 mesi di Covid e praticamente lo trova vuoto, deserto. Il pavimento è sì tirato a lucido, la buvette attrezzata con 21 postazioni in plexiglass per il caffè nell'era del virus è tornata anche ad essere attiva, non ci sta nessuno in questo corridoio, quindi non ci sta nessuno dei politici, tanto più che si tratta di un lunedì. E allora l'autore dell'articolo, Fabrizio Roncone, fa un salto indietro nel tempo, ripescando tra i suoi ricordi, e immagina di vedere quel corridoio affollato dai politici di una volta, da Craxi a De Mita a Berlinguer e così via. Vi leggo l'articolo. Tic, tic, tic. Se i tuoi passi rimbombano, vuol dire che sei solo, proprio solo, non è un effetto ottico. Il transatlantico di Montecitorio, riaperto dopo 17 mesi di Covid e di morte. Eccolo magnifico ai limiti del magico. Dentro una luce bianca che filtra dai finestroni, enorme e deserto. Da dietro una colonna del grande atrio Liberty floreale, progettato alla fine dell'Ottocento dall'architetto palermitano Ernesto Basile, spunta fuori un addetto alle pulizie, che spinge una grossa lucidatrice e dice «Guardi questo pavimento come luccica!» Il conturbante pensiero di un istante e di prendere la rincorsa e provare una scivolata come quella che Paolo Sorrentino fece fare nel film Il Divo a Cirino Pomicino / Carlo Bucci Rosso, mai avvenuta nella realtà ma perfetta per spiegare un desiderio onirico di potere assoluto. Cronaca, va bene che è lunedì e sappiamo che i deputati e le deputate qui di solito vengono dal mercoledì mattina al primo pomeriggio del giovedì, tranne che in quelle giornate in cui pensano di rischiare la poltrona. Però davvero, vuoto pneumatico. Che stupida ingenuità pensare di trovare qualcuno spinto non dico da emozione martellante, ma almeno da misera curiosità. L'uomo della lucidatrice mi fa «Dottò, ma lo sa che hanno riaperto anche la buvette?» Attraverso allora questo salone dei pasti perduti, soprannome ricco di suggestioni. Con lo sguardo che scorre sui dispenser di gel disinfettante e sui divanetti di legno pregiato giustamente sfregiati dai cartelli no covid, con il ricordo tramandato da cronista a cronista di memorabili e altissime battaglie politiche, di intrighi sublimi e volgari intrallazzi, di accordi bizantini e risate oscene, di sospetti crudeli e divertenti perfidie, solenni scenate, urla e sospiri, fantasmi in dissolvenza. Ecco Ciriaco De Mita parlare fitto con Bettino Craxi, burbero, imponente, spesso una cravatta rossa, talvolta un garofano all'occhiello della giacca. Giancarlo Paietta per conto suo, facile all'ira ma di battuta veloce. Enrico Berlinguer, meraviglioso. Claudio Martelli, giovane, bello, rampante, brillante. Antonio Gava incedeva con l'aria di sentirsi davvero il viceré di Napoli. Arnaldo Forlani, lo sguardo mite e una mente lucida e feroce, che a Giampaolo Panza ispirò il soprannome di Coniglio Mannaro. Pinuccio Tatarella, visionario affascinante, che immaginava una destra moderna. Onorevoli anche piuttosto colti, nel tempo Giuseppe Saragat, leader dei socialdemocratici, poi presidente della Repubblica, che arrivava sempre con il Times o Le Figaro sotto il braccio. Leonardo Sciascia, qui per il Partito Radicale, sobrio, asciutto. L'autorevole frezza bianca di Aldo Moro, la sua grisaglia grigia, una voce di velluto e come distante. i discorsi torrenziali del socialista Riccardo Lombardi, però anche Pietro Nenni, con un modo di parlare che descrivono impetuoso. L'inflessibile Nilde Iotti, con i suoi colletti di pizzo, e Palmiro Togliatti, il capo del PC, che aveva davvero uno sguardo severo, dicono, ma anche un'oratoria elegante. Un certo parlare forbito è stato a lungo diffuso. Qualsivoglia, altresì, pertanto. Poi un pomeriggio il comandante della Lega Nord, Umberto Bossi, sempre in camicia verde, maniere ruvide e soprattutto un lessico assai sgangherato, fu ripreso dal presidente di turno, Alfredo Biondi, che gli disse: «Onorevole, largheggi pure quanto vuole con gli aggettivi, ma per cortesia, sui congiuntivi, si controlli!» Marco Pannella, sicuro, spavaldo, geniale, entrò tenendo per mano Cicciolina, Ilona Staller, stretta in un abito di paillette che fece venire il torcicollo a molti, e segnò un cambio dei costumi. Il padovano Pietro Folena si esibì con pantaloni color vinaccia e con un paio di scarpe da tennis. Emma Bonino osò gli zoccoli. Silvio Berlusconi, potenza pura in qualsiasi gesto, la certezza di rovesciare ogni liturgia politica, osò invece raccontare barzellette spinti assai. E allora subito tutti a ridere, certe deputate barcollanti su tacco 16 che fingevano di arrossire, i deputati forzisti terrorizzati invece da Denis Verdini che, in occasione dei voti più delicati, non li mandava neppure a fare la pipì. Massimo D'Alema usciva dall'emiciclo con passo lento e teatrale. Dentro la buvette le notizie sono due. Il caffè è misteriosamente buono. Le postazioni in plexiglass, dentro cui accucciarsi per berlo, sono 21. Non che nell'affollamento di qualche tempo fa accadessero fatti decisivi. Ben prima dell'arrivo del coronavirus, questo leggendario bar sembrava essersi trasformato in una fermata della metropolitana. Gente come capitata per caso, discorsi da vagone. Chissà se riesco ad andare in pensione, chissà quando, chissà quanto prenderò. Centinaia di deputati che i capi dei partiti tengono all'oscuro di tutto. La politica si faceva già fuori di qui. I lockdown hanno ratificato la regola. Tic, tic, tic. C'è ormai qualcosa di strutturale in questo transatlantico deserto. Ad un certo punto compare la deputata di Forza Italia, Lorena Milanato, ma deve essere un'allucinazione. Le notizie delle ultime settimane spiegano molto. Enrico Letta e Giuseppe Conte vanno a pranzo in un ristorante del centro. Luigi Di Maio e Giancarlo Giorgetti ragionano di Quirinale e di Rai in una pizzeria su Via Flaminia. Matteo Salvini e Giorgia Meloni accettano l'invito del Cavaliere nella sua villa sull'Appia Antica. Un pezzo di centrosinistra si precipita al compleanno di Goffredo Bettini. Strepitosa dimostrazione di autorevolezza, glamour assoluto, la bicchierata organizzata in periferia nel villino del suo storico autista, polpette al sugo anche per Gianni Letta e Carlo Fuortes. Così succede che il transatlantico riapra e che tu senti il rumore dei due tacchi. Tic, tic, tic. Telefonare al giornale ed essere sinceri, no ragazzi, oggi qui a Montecitorio non c'è pezzo. E passiamo adesso alla lettura del secondo articolo che ho scelto stamattina per voi. E l'articolo è apparso su contropiano.org del 10 novembre scorso. Il titolo è «La destra europea e il fascismo libertario». E porta la firma di Marcos Reutemann Rosenmann ed è apparso originariamente sulla Jornada, che è uno dei principali quotidiani di Città del Messico. Leggo l'articolo. Il conglomerato transnazionale, in cui è raggruppato il complesso industriale, militare e digitale, non conosce differenze politiche quando si tratta di aumentare il proprio potere. Oggi parte dei suoi interessi sono racchiusi nel fascismo libertario. La sua ascesa si veste di un discorso nazionalista, omofobo, razzista, xenofobo e anti-islamista. È vero, non tutti condividono questa ideologia al 100%. La Lega Nord, guidata da Matteo Salvini in Italia, o il Fronte Nazionale, ribattezzato Raggruppamento Nazionale, guidato da Marine Le Pen in Francia, marcano le distanze con la fuorilegge Alba Dorata in Grecia o con i suoi omologhi nell'ex Europa dell'Est. Tuttavia la loro presenza non è più marginale. Oggi rappresentano un'alta percentuale di elettori e sono diventati imprescindibili per formare i governi, essendo presenti nei municipi, nei parlamenti e nelle comunità autonome. L'ideologia neofascista si ricompone sotto un discorso libertario. Tra i nuovi nomi possiamo citare Eric Zemmour in Francia o Giorgia Meloni in Italia. La destra si sta allineando verso posizioni totalitarie radicate in un individualismo esacerbato. Il suo obiettivo è di mettere le libertà individuali in cima alle proprie rivendicazioni. Tuttavia, non è nemmeno necessario creare nuove organizzazioni. Il fascismo libertario si annida nella destra conservatrice e nei partiti liberali. I loro punti di unione rendono completamente sfumata la differenza tra fascismo di destra e fascismo libertario. Per verificarlo, prendiamo l'esempio della neopresidente della Comunità di Madrid, la popolare Isabel Díaz Ayuso. E tra le sue frasi, per non dimenticare la sua rivendicazione libertaria, possiamo citare: né stati di allarme né confinamenti. Bisogna imparare a convivere con il virus. Se si spinge troppo su ristoranti e bar, alla fine il contagio va alle case. I cittadini, non potendo fumare, non comprendendo le regole, finiscono per recarsi nelle proprie abitazioni. È un crimine in Catalogna, con il clima che hanno, tenere tutto chiuso e avere le persone ferme nelle loro case. Libertà o comunismo? Il fascismo libertario non ha bisogno di essere in maggioranza e nemmeno di diventare un partito alla vecchia maniera, hitleriana o fascista. La sua funzione è un'altra: far pendere l'ago della bilancia ed essere la chiave per le forze conservatrici per governare senza contrappeso, prestando il loro appoggio ai governi di minoranza. I casi più eclatanti: Estonia, Finlandia, Slovacchia, Slovenia, Austria, Romania, Moldavia o Lituania. In Spagna, Vox ha facilitato il ritorno al governo del Partito Popolare in due comunità autonome, Madrid e Andalusia. Il cosiddetto cordone sanitario è un eufemismo. Solo in Germania si mantiene e le ragioni sono ovvie. Nel 2021, anno di pandemia, 15 partiti neofascisti di 14 paesi hanno firmato un patto in cui sottolineano la loro preoccupazione per la battuta d'arresto nella difesa dei valori della famiglia e dell'identità nazionale, l'adozione delle leggi LGBT e in particolare della riduzione delle libertà individuali a causa del decalogo sanitario Covid-19. Tra i suoi firmatari, Viktor Orban, Santiago Abascal, Giorgia Meloni, alcuni fascisti di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini, il polacco Jarosław Kaczynski e Marine Le Pen. La sua forza risiede in un falso appello a tutela dei diritti politici presuntamente violati dopo l'applicazione dei protocolli Covid. L'esempio più eclatante è l'assalto, avvenuto lo scorso 9 ottobre, alla sede della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, per protestare contro la richiesta del certificato di vaccinazione per partecipare a tutte le attività pubbliche. Così il fascismo libertario potenzia, crea o si incista nei movimenti negazionisti, nei movimenti antivaccini, antimaschera, nei movimenti contro il passaporto Covid, 5G, provita, antiaborto, antifemministi e così via. Cioè tutto ciò che è considerato riguardare ed essere di competenza dell'individuo e non dello Stato. La libertà diventa un campo di battaglia da cui emerge un discorso che penetra nell'immaginario collettivo al di là delle distinzioni di classe. Le istruzioni sono semplici. Nessuno deve dirmi cosa devo o cosa non devo fare. Sono libero di andare ovunque, non ho bisogno che qualcuno controlli la mia vita, i miei diritti non possono essere calpestati in nome dello Stato, con la mia libertà non si negozia. O infine, gli immigrati mi tolgono il lavoro. In questo contesto si indicano manifestazioni e si organizzano eventi in cui si manifesta il desiderio di vivere senza legami. I cosiddetti botellones, concentrazioni di centinaia o migliaia di persone che bevono in parchi pubblici, piazze o spiagge, all'insegna del motto Viva la libertà, sono generalizzati nei fine settimana. E sotto lo stesso enunciato aumentano le proteste dei negazionisti in Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna o Germania. Un discorso semplice ma persuasivo. Il fascismo libertario si espande e si pone al vertice del desiderio di soddisfazione personale, indipendentemente dal bene comune e dall'interesse generale. La nascita e l'ascesa del fascismo libertario, in tempi di crisi pandemica e di un capitalismo che si contorce per reinventarsi nella sua forma digitale, trova i suoi argomenti nel campo delle emozioni, dei sentimenti e della paura. La miscela esplosiva di questi fattori indica il pericolo che ci minaccia. La lotta contro il fascismo libertario presuppone l'unione delle forze per combattere il capitalismo e le sue maschere. Press Corner Notizie a piede libero finisce qui. Vi ricordo l'appuntamento di domani, sempre alle ore 9:40. Un saluto da Carol Lapadula, mi raccomando, rimanete in ascolto dei programmi di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network. Ciao!